Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda tutti i giovedì da Radio Gamma 5. E oggi concluderemo anche il crogiolo del male. Innanzitutto vi do il mio indirizzo, se qualcuno interessa: Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. L'argomento di oggi, della trasmissione di oggi, è l'ultimo capitolo del crogiolo del male. In pratica, con oggi, giorno 24 dicembre, noi concludiamo anche l'ultimo crogiolo che ci era rimasto. L'altra volta, giovedì scorso, abbiamo concluso il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, e oggi concludiamo il crogiolo del male con l'ultimo elemento che mettiamo nel crogiolo: è chiamare le cose col loro vero nome e come questo viene distrutto. Alcune persone insistono, altre di nuove si sono aggiunte. Altre, Marco me lo ha detto anche la settimana scorsa, mi ha detto: sì, la prima parte della trasmissione faccio fatica a sentirla, faccio fatica a seguire quello che stai leggendo. Allora, io ho già dato la giustificazione dicendo che la prima parte della trasmissione deve toccare le persone, cioè deve toccare quelle parti delle persone che sono ancora vive, cioè devono far capire alle persone che esiste un messaggio sotto. Ed è vero che io non so presentare le cose in maniera diversa, cioè questo è il mio fare e la mia azione. Però è altrettanto vero che se le persone non riescono a richiamare quello che hanno dentro, i miei discorsi sono assurdi. Cioè, quando una persona pensa di essere creata l'immagine e somiglianza di un Dio pazzo, è chiaro che qualunque cosa che non gli dia un altro Dio, che non gli dice devi metterti in ginocchio davanti a un'altra divinità, a un altro padrone, eccetera, è abbastanza allucinante. Per fare un discorso, i testimoni di Geova possono fare proselitismo fra i cattolici. Perché? Perché il Dio che loro propongono, la dottrina che loro propongono, anche se ha alcune diversità, tutto sommato è molto legata ai concetti cattolici, è molto legata al Dio creatore. Noi invece non possiamo assolutamente fare un'azione nei confronti di chi crede, chi è convinto, chi ha una fede in un Dio padrone, in un Dio creatore, in una verità rivelata. Noi costruiamo una libertà, costruiamo, cioè, un percorso attraverso il quale l'individuo riconosce se stesso un Dio in relazione ad altri dei nel mondo che li circonda. E questo concetto, che è solo un'idea, cioè è solo un concetto che io propongo, è comunque espressione di uno stato psichico, di uno stato mentale, di un modo di essere, di un modo di porsi delle persone, che costruisce oppure demolisce delle barriere che le persone hanno dentro. E sono le barriere educazionali, le barriere del sentire. Per cui soltanto una persona che ha già dentro di sé il seme nel dire io esisto, io sono, io non devo dipendere da nessuno, può intuire, può sentire parte di quello che io dico. Dopodiché il fatto che io lo leggo male, lo leggo molto in fretta, non do delle ulteriori spiegazioni, questo chiaramente crea delle difficoltà. Però riuscire a sentire quello che dico io, cioè riuscire a intuire cosa c'è alla base di quello che dico io, questo lo può fare solo quelle persone che hanno ancora il vivente dentro di sé, hanno ancora l'energia vitale dentro di sé, ancora viva, che non si sono completamente messi in ginocchio davanti al Dio padrone. E questa è la prima spiegazione da dare. La seconda cosa da dire è questo: con questo crogiolo dello stregone, cioè con questo elemento, chiamare le cose con il loro vero nome nel crogiolo del male, io chiudo il crogiolo dello stregone. Chiudo il crogiolo il crogiolo del male, anche se ci sono altre cose da dire, perché dovrei, forse lo farò magari giovedì prossimo, cioè gli elementi che avevo messo nel crogiolo in realtà sono, ogni elemento è un crogiolo, cioè chiamare le cose col loro vero nome è un insieme di elementi ed è un crogiolo a sua volta che viene ad agire all'interno dell'individuo. Non solo, ma ogni elemento del crogiolo è un essere divino, cioè una coscienza divina, è una coscienza divina che cresce dentro l'individuo e che trova il suo corrispettivo nel mondo circostante, per cui soltanto il divino che cresce dentro l'individuo incontra il divino nel mondo circostante. E gli elementi del crogiolo dello stregone sono altrettanti divini, e noi potremmo fare una ricerca culturale per vedere questi esseri divini, questo essere divino della persona ed esseri divini in se stessi, divinità, come nelle varie culture sono stati intuiti, sono stati sentiti, sono stati definiti, sono stati descritti. Però questo non lo faremo. Non lo faremo perché? Perché chiusa questa fase del crogiolo dello stregone, io mi prenderò una vacanza intellettiva, fra virgolette, di un paio di mesi, facendo le trasmissioni sulla conferenza espositiva dei concetti della magia e della stregoneria che abbiamo iniziato all'inizio di queste trasmissioni oltre 2 anni fa. Per cui rifarò quel ciclo, E cosa farò mentre faccio quel ciclo? Siccome per fare quel ciclo non devo lavorare, non devo studiare, non devo mettermi a scrivere, cioè perché il materiale è tutto pronto, le cose sono già dette, potremmo dirle un po' meglio o un po' peggio, però le cose sono già state definite, preparerò una grande sfida, cioè praticamente farò felice il nostro amico Francesco. Perché farò felice il nostro amico Francesco? Perché Francesco ha un debole particolare per Giuliano, il cosiddetto apostata. Giuliano l'apostata, il quale tentò in un'ultima operazione storica la rinascita del paganesimo o di un sentire pagano. Bene, quella rinascita di quel sentire pagano passò attraverso il neoplatonismo, cioè una scuola filosofica che, iniziata da Ammonio Sacca, continuò praticamente fino al 4-500, dopodiché venne spazzata via e fu la Baal per tutto il Medioevo. Poi è stato parlato di questi lavori. E, fra le altre cose, in questa scuola neoplatonica c'è Ipazia, faceva parte di Ipazia, c'è cioè quella donna che venne torturata dai cattolici, cioè dalla folla ignorante, dappertutto troverete la folla ignorante dei cristiani che l'hanno massacrata. Gli hanno levato la pelle con le conchiglie, tanto per capirci un attimino cosa gli hanno fatto, perché era una donna ed era un sapiente di filosofia. I cristiani odiano le due cose. Per i cristiani l'ignoranza è l'unica cosa su cui lavorano. Questa scuola fu iniziata, diciamo così, da Ammonio Sacca e fu portata avanti da Porfirio, da Plotino, da Giamblico. E ognuno aveva le sue variazioni. Giamblico era, non rispondo alle telefonate finché non ho finito la presentazione. Giamblico era più religioso, Plotino era più filosofo, e Porfirio invece è quello che scrisse il libro contro i cristiani, di cui vi ho già parlato, che fu bruciato e quella data segna un momento di trasformazione. Ebbene, Plotino scrisse un commentario agli oracoli caldaici. Il commentario agli oracoli caldaici che scrisse Plotino, non so se sia andato perduto o se ci sia da qualche parte, non ho delle informazioni culturali tali per sapere se c'è ancora oppure no. Comunque a me non interessa il fatto che ci sia o meno quel commentario di Plotino, però io ricostruirò il commentario agli oracoli caldaici, che però io non ho tutti gli oracoli, ma ho solo i frammenti che ci sono arrivati fino adesso. Ricostruirò tutto il commentario e lo ricostruirò dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista, ma non del tardo paganesimo, quello di Giuliano l'Apostata, ma di tutto il sentire pagano come elemento centrale dell'esistenza dell'essere umano. Per cui, dopo 2 mesi che andremo avanti con la conferenza, i concetti espositivi della conferenza, io intanto mi preparerò, cioè butterò in computer i frammenti, farò le prime trasmissioni, preparerò almeno 2 o 3 trasmissioni e poi cominceremo a commentare gli oracoli caldaici dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista e rilanceremo questa sfida, cioè il paganesimo sconfitto di allora, dove i germi della sconfitta erano anche all'interno del paganesimo. Perché a un certo punto in Plotino non si capisce bene, alcune differenze, come, quali siano le differenze in effetti con quelle dei cristiani. C'è un modo di dire, un modo di affermare le cose che si assomiglia, per cui diventa facile per chi è militarmente più forte sovrapporre i concetti, e infatti parte della sconfitta è dovuta anche a questo. E andremo a ricostruire il commentario. Quel commentario diventerà un punto fondamentale della ricostruzione del paganesimo e della stregoneria. Oggi invece affronteremo il chiamare le cose col loro vero nome nel crogiolo dello stregone. Vi ricordo che i crogioli dello stregone sono stati scritti, vengono fotocopiati, viene fatto un fascicolo e il fascicolo viene venduto al prezzo più modico possibile, praticamente al costo delle fotocopie, ecco, grosso modo. A proposito di questo, io ho un'operazione da preparare per marzo, un'operazione che io ritengo abbastanza importante, e dovevo preparare parecchi libri per questa operazione, cioè parecchi fascicoli per questa operazione. Purtroppo l'impulso della preparazione ha superato quella che era la ragione, la conoscenza meccanica, e ho fuso il fotocopiatore di casa. Per cui a meno di metà del lavoro ho fuso il fotocopiatore. Ho fatto un danno di circa 1 milione e là mi tocca ricomprarmi un altro fotocopiatore perché non vale la pena ripararlo a quel prezzo. E l'ho fuso là dove io non posso intervenire, cioè nelle schede elettroniche. Io sono meccanico e nelle schede elettroniche più di tanto non sono in grado di metterci le mani. E oltretutto è abbastanza vecchio che non vale la pena, insomma, di metterci le mani più di tanto. Per cui già il lavoro è stato rallentato molto. Questo non è che mi inficia, perché fra collaudi, uso della ditta, uso di altri fotocopiatori, riesco comunque a preparare i fascicoli, però non riesco più a venderli più di tanto, cioè quelli che ho già dato, distribuito va bene, però la vendita farò fatica a venderli, ecco. Cioè, nel senso che non ne avrò un numero sufficiente per fare l'operazione di marzo che mi interessa fare, che per me è estremamente importante. Le operazioni di marzo ve ne parlerò a febbraio comunque. Per cui, niente, fra poco metterò in stampa il Giuda di Dimo Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Nella seconda trasmissione vi leggerò qualcosa. E niente, chi mi acquisterà quel libro, cioè Giuda di Dimo Tommaso, appena riuscirò a farne delle copie, mi aiuterà a comprare un altro fotocopiatore. Per cui tenete presente, insomma, se qualcuno vuole darmi una mano per comprare un altro fotocopiatore, per mettermi nelle condizioni di continuare a lavorare, comprando Giuda di Dimo Tommaso, l'ultimo stregone pagano, mi aiuterà a ricomprarmi un fotocopiatore. Per cui vedete voi, insomma, cosa, se vi piacciono le mie trasmissioni, se vi piace quello che dico, se vi va bene quello che faccio, datemi una mano. Se invece quello che faccio vi fa schifo perché sono un anticattolico, allora chiaramente non fatelo. Detto questo, andiamo a chiamare le cose col loro vero nome. Ultimo elemento da trattare nel crogiolo del male. Prima di trattare come si blocca il chiamare le cose col loro vero nome, parliamo del risultato che questo comporta. Leggiamo da Kant, nella sua Critica alla ragion pura. Nelle storie di magia e di stregoneria, voi trovate molte volte la necessità da parte del protagonista di trovare il vero nome di una persona o di una cosa. In molte storie popolari è rimasta traccia di questo fare, diventato ormai un modo per ingannare o per truffare un avversario, più o meno onesto, che nasconde qualche cosa che gli si vuole sottrarre. Per sottrarre quanto nasconde, allora cancellate il leggiamo da Kant nella sua Critica alla ragion pura, che non c'entra assolutamente niente, lo vediamo dopo. Riprendiamo il discorso da inizio. Ultimo elemento da trattare nel crogiolo del male. Prima di trattare come si blocca il chiamare le cose col loro vero nome, parliamo del risultato che questo comporta. Nelle storie di magia e di stregoneria, voi trovate molte volte la necessità da parte del protagonista di trovare il vero nome di una persona o di una cosa. In molte storie popolari è rimasta traccia di questo fare, diventato ormai un modo per ingannare o per truffare un avversario più o meno onesto che nasconde qualche cosa che gli si vuole sottrarre. Per sottrarre quanto nasconde è necessario trovare il suo nome, rendere innocuo il suo potere di possesso. Chiamare Chiamare le cose col loro vero nome è trovare il nome delle cose. Un nome che non è un insieme di lettere, ma un insieme di fenomeni che formano la cosa stessa. Individuare i fenomeni che quella cosa emana. Vi ricordo che non prendo le telefonate. Individuare le fonti che alimentano quella cosa. Individuare l'intento che quella cosa spinge ad espandersi. Questo è chiamare le cose col loro vero nome. Il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, vedremo come questo fare ci permette di fondere i crogioli. Nel crogiolo del male vedremo come l'impedimento a chiamare le cose col loro vero nome sia fatto per impedire agli esseri umani di diventare parte del mondo circostante e conoscere l'oggetto in sé. Impedire agli esseri umani di chiamare le cose col loro vero nome significa predisporre gli esseri umani ad essere ingannati, sottometterli ad inganno, far dell'inganno la manifestazione della loro esistenza. Tutte le religioni di verità rivelata alimentano dei meccanismi di condizionamento educazionale, finalizzato ad impedire agli esseri umani di chiamare le cose col loro vero nome. Questa pratica per loro è l'atto del loro profeta. Il loro profeta ha chiamato le cose col loro vero nome, in quanto ispirato dal suo Dio padrone, e questo chiamare le cose col loro vero nome viene imposto come verità a cui piegare gli esseri umani. Ogni religione rivelata è dunque una truffa che, partendo dalla tesi secondo cui il Dio padrone rivela una verità, la vita degli esseri umani viene sintetizzata come un processo di soggettivazione a tale verità, di esternazione della loro soggettivazione attraverso l'imposizione di questa verità ad altri esseri umani. Il Dio padrone rivela come costruire la sottomissione distruggendo il divenire degli esseri umani. Questa distruzione i seguaci delle religioni rivelate la chiamano fede, da imporre a chiunque per poter seminare la distruzione. Per imporre la distruzione è necessario che nessuno chiami le cose col loro vero nome, ma riconosca quelle cose col nome che gli ha dato il profeta della religione rivelata. Dove per fede si intende l'abbandono fiducioso nelle mani del boia mentre taglia la testa del divenire dell'esistenza. Se altri nomi vengono dati alle cose, allora si sviluppano guerre finché a quel nuovo profeta viene distrutto, oppure si scopre un sistema per affiancare il nuovo modo di chiamare le cose col loro vero nome al vecchio e sottomettere ulteriormente gli esseri umani. Quegli esseri umani che si erano ribellati al vecchio modo di chiamare le cose col loro vero nome del profeta precedente e che volentieri appoggiavano il nuovo profeta, inconsapevoli degli infiniti nomi delle cose e pronti a rinnovare sotto il nuovo modo di chiamare le cose col loro vero nome la sottomissione e la distruzione del loro divenire. La verità, quando viene definita, è un modo per impedire agli esseri umani di chiamare le cose col loro vero nome, costringerli ad appoggiare quella verità. Perché si è giunti al momento in cui gli esseri umani cercano una verità da appoggiare? Cosa li ha portati a questo? Quando si aderisce ad una verità, si è uccisa la ricerca di chiamare le cose col loro vero nome, in quanto si è trovato chi ti ha confezionato il nome con cui chiamare le cose. Quel confezionamento si chiama verità. Quel confezionamento non ammette discussioni, non ammette alternative, non ammette la ricerca di chiamare le cose col loro vero nome. Come si è giunti a questo? Per comprendere come si giunge a sottomettersi alla verità rivelata, è necessario comprendere i meccanismi del condizionamento educazionale religioso. Il bambino cresce, fa delle domande e a quelle domande riceve delle risposte funzionali all'adulto per liberarsi della risposta stessa. O ancora, riceve dall'adulto non la risposta alla domanda che il bambino ha fatto in funzione del proprio intento, ma la proiezione dell'adulto su come vorrebbe che fosse quella risposta. Il condizionamento religioso monoteista era estremamente feroce fino ad alcuni decenni or sono, oggi è più sottile, si manifesta in modo diverso, tentando di adattarsi alle nuove situazioni che sono venute creandosi. La costruzione della sottomissione del bambino passa attraverso delle tappe di formazione del giudizio. dove la formazione del giudizio implica necessariamente la rinuncia a chiamare le cose col loro vero nome, in quanto l'adulto cui il bambino si riferisce ha rinunciato a chiamare le cose col loro vero nome. Mi servirò del libro di Renzo Vianello, La religiosità infantile, che veniva, forse viene usato ancora, usato all'Università di Psicologia di Padova, dato che la prefazione è a firma di Guido Peter, che dirigeva quella facoltà, per seguire la traccia su come vengono imposti i concetti religiosi ai bambini. Io parto dalla conclusione del lavoro di Vianello, che dice: la prima ipotesi è che gli atteggiamenti realistici, egocentrici, magici, artificistici ed animistici condizionano particolarmente l'acquisizione delle nozioni religiose. Tale... scusate un attimo solo. Scusate, ma era troppo importante perché non lasciassi i microfoni. Degli amici sono venuti a trovarmi ed erano amici troppo importanti per non lasciare il microfono. Spero che abbiate avuto pazienza a aspettarmi e riprenderemo ancora il discorso da Mi servirò del libro di Renzo Vianello, La religiosità infantile, che veniva, forse viene ancora usato all'Università di Psicologia di Padova, dato che la prefazione è a firma di Guido Peter, che dirigeva quella facoltà per seguire la traccia su come vengono imposti i concetti religiosi ai bambini. Io parto dalla conclusione del lavoro di Vianello, che dice: la prima ipotesi è che gli atteggiamenti realistici, egocentrici, magici, artificistici ed animistici condizionano particolarmente l'acquisizione delle nozioni religiose. Tale condizionamento è particolarmente intenso prima dei 7 anni e tende a sparire coi 10-11 anni. In particolare è stato possibile mettere in evidenza che il realismo, soprattutto nella forma di antropomorfismo, e l'egocentrismo infantili ostacolano particolarmente l'assimilazione delle seguenti nozioni religiose: Dio onnipotente e quindi capace fra l'altro di aiutare gli uomini nei pericoli e di resuscitare i morti, Dio onnipresente, Dio spirito, Cristo uomo Dio, vedi le ricerche che cita il Vianello 1, 2 e 4. E ancora, l'atteggiamento magico favorisce la credenza dell'onnipotenza divina. Tale influenza favorevole agisce tuttavia in modo significativo solo con i 7-8 anni, perché nelle età precedenti essa è contrastata dall'antropomorfismo, che si rivela molto più influente nel condizionare l'assimilazione delle nozioni religiose da parte del bambino. Vedi la ricerca 1 e 2. Ancora, l'artificialismo favorisce fin dai 6-7 anni la credenza in Dio creatore. Vedi le ricerche 3-4-8. E ancora, l'animismo favorisce nei soggetti in cui è ancora presente una moralità di tipo eteronomo, e non chiedete cosa vuol dire, la credenza di una specie di giustizia immanente. Tale credenza favorisce a sua volta la credenza in Dio, garante della giustizia del mondo attraverso la natura. Vedi ricerche 5, 6 e 9. Questo schema è lo schema deduttivo che presenta Vianello, suffragandolo attraverso una serie di ricerche e di ipotesi di lavoro. A me non interessa stabilire quanto questo schema sia giusto o meno, mi interessa stabilire che l'imposizione della credenza delle religioni monoteiste è un atto di imposizione progressiva, è un atto di assimilazione soggettiva nel bambino e che i meccanismi attraverso i quali il bambino soggettivizza il monoteismo è un processo attraverso il quale viene distrutta la sua capacità di costruirsi nei mutamenti. Mi interessa altresì chiamare che quest'atto non è un atto indolore, ma passa. Mi interessa altresì chiarire che quest'atto non è un atto indolore, ma passa attraverso tutta una serie di meccanismi difensivi del bambino che comunque tenta di resistere all'imposizione, adattando l'imposto alla propria interpretazione. Il condizionamento di cui parla Vianello in realtà è la resistenza che il bambino compie al tentativo di assoggettarlo ad una credenza religiosa monoteista. Il monoteismo non è istinto soggettivo, ma è condizionamento educazionale ottenuto attraverso la distruzione della soggettività del bambino. Il cattolicesimo ha costruito, attraverso la propria esperienza nel condizionare i bambini, dei meccanismi attraverso i quali l'imposizione religiosa e le credenze sono regolate in base all'età. A quell'età si deve imporre quella e solo quella credenza, in quanto il bambino in quell'età oppone quella resistenza. Quella credenza distrugge quella resistenza e prepara il bambino per la credenza che viene imposta successivamente. Vianello parla di atteggiamenti soggettivi del bambino che condizionano il suo credere che gli viene imposto. A Vianello non viene in mente quanto quel credere che viene imposto al bambino sia una storpiatura del divenire del bambino stesso. Non gli viene in mente che la credenza imposta sia un'aberrazione. Vianello, come tutti gli adoratori di un Dio creatore, sia che dichiarino di credere o che siano atei, ma che ne accettano la visione del mondo in quanto considerano quella visione come naturale, considera il condizionamento educazionale monoteista come un atto naturale, quasi dovuto. Considera che il bambino debba essere sottoposto a quell'atto. Perché affermo questo? Perché Vianello non considera che la credenza religiosa sia un'arma di distruzione del divenire del bambino, ma una specie di credenza innocua che il bambino, nonostante una feroce lotta per opporsi, deve comunque accettare. Dunque, Vianello mette in luce non tanto i danni che quella credenza imposta procura al bambino, ma la qualità delle credenze che il bambino oppone a tanta violenza. È una questione di predisposizione mentale. Vianello ci dice che l'atteggiamento realistico nel bambino è d'ostacolo alla violenza dell'imposizione dei concetti di un Dio onnipotente e quindi in grado di aiutare gli esseri umani nei pericoli, di far suscitare i morti, eccetera. Un atteggiamento realistico ed egocentrico impedisce al bambino di sottoporsi alla violenza della preghiera. Nelle ricerche che Vianello cita, la numero uno è interessante in quanto in quella ricerca presenta delle storie dei bambini fra i 7 e gli 11 anni chiedendo di completare una storia come loro volevano che la storia finisse. Le storie presentavano delle situazioni abbastanza drammatiche nelle quali i bambini e adulti si trovavano in grande difficoltà. Ebbene, nella ricerca sono stati completati dai bambini 209 racconti in ambiente cattolico abitanti a Venezia e quasi nessuno faceva riferimento a un intervento di Dio Salvatore. Come controprova ha voluto far completare i racconti a bambini fra gli 8 e i 9 anni che durante l'anno dovevano fare la comunione e a bambini di 10-11 anni che dovevano ricevere la cresima. La prova è stata fatta in parrocchia, ma senza il prete cattolico presente. Anche in quella situazione il 56% dei bambini non nominarono Dio. Solo 2 dissero che i passeggeri dell'aereo in pericolo e in preda al panico si misero a pregare. Com'è che si manifesta il realismo? Nella storia dell'aereo che sta precipitando consiste nel pensare che vi siano situazioni o cose che si possono fare. Prendere l'estintore, il pilota che aiuta i sopravvissuti, alcuni muoiono, eccetera. Ciao. Alcuni muoiono, eccetera. Anche quando un bambino mette Dio onnipotente nella storia, non è Dio che salva i passeggeri, ma è un meccanico. Per quel bambino Dio è onnipotente, ma è meglio il meccanico che ripari il guasto. Il realismo è il miglior argine che ha il bambino per fermare la sua sottomissione al Dio padrone, per fermare il terrore che vorrebbe sottometterlo. L'egocentrismo funziona da protettore di se stesso e gli sa che le macchine si rompono e si possono riparare, salvo quando uno fonde il fotocopiatore, che il costo della riparazione è superiore. Comunque ringrazio gli amici che sono appena venuti, i quali hanno voluto immediatamente contribuire. Grazie infinite. La conoscenza soggettiva, usata in modo razionale, è proiettata in situazioni che ne determinano il risultato. La debolezza del bambino sta appunto nella conoscenza. Quasi nessun adulto spiega o dimostra al bambino che lo sconosciuto che deve affrontare è infinitamente più grande e comprensivo di molte cose e situazioni che lui nemmeno immagina. Se così fosse, al presentarsi di una cosa completamente nuova, il bambino direbbe: ecco, dallo sconosciuto che mi circonda mi è giunto qualche cosa di nuovo. Vediamo come funziona, vediamo che cos'è. Il realismo del bambino viene al realismo del bambino viene sovrimposta la credenza che Dio è onnipotente. Pertanto si riconosce il realismo del bambino affiancandolo con l'onnipotenza del Dio padrone al quale si chiede al bambino di sottomettersi. Come afferma Vianello, dice Vianello, una seconda ipotesi implicitamente già espressa nell'espressione dell'ipotesi precedente si basa sul presupposto che ogni apprendimento di nozioni nuove e complesse è frutto di un processo lento e graduale. Ciò implica che le credenze infantili si modificano lentamente con l'età, che le vecchie credenze di solito non spariscono mai bruscamente, che nel passaggio da una vecchia a una nuova credenza compaiono delle credenze di compromesso, eccetera. Dunque, il condizionamento educazionale della religione monoteista passa attraverso delle fasi di assimilazioni. Per sovrapporre l'onnipotenza del Dio al realismo del bambino è necessario distruggere la conoscenza del bambino stesso. Se il bambino non sapeva che l'intervento del meccanico poteva ovviare al guasto per salvare chi era in una situazione drammatica in aereo, avrebbe pensato solo a Dio Salvatore. Ecco allora il condizionamento educazionale cattolico agire affiancando l'onnipotenza di Dio al fare umano e subito, quando si presentano situazioni non risolvibili da parte della conoscenza del bambino, inserire l'onnipotenza del Dio padrone e creatore al quale si chiede immediatamente sottomissione. La ragione del bambino, proprio perché non è onnisciente, viene agguantata dall'orrore cattolico. Così il bambino, anziché chiamare le cose col loro vero nome e chiamare lo sconosciuto sconosciuto, lo chiama intervento di Dio onnipotente e piega il proprio pensato all'idea di Dio onnipotente. Il realismo del bambino impedisce al cattolicesimo di imporre alla sua ragione i fantasmi dell'onnipotenza di Dio, del Dio onnipresente, del Dio come spirito e del Cristo uomo e Dio insieme. Nel secondo punto, messo in luce da Vianello, si afferma che l'atteggiamento magico favorisce la credenza dell'onnipotenza divina. Ebbene, Vianello omette di dire quale magia. Per Vianello la magia è la magia cattolica. Il fare della magia cattolica è azione nel quotidiano, del tipo le montagne si buttano a mare, risorgiti Lazzaro, fermati vento, moltiplico i pani e i pesci. Questo tipo di magia è parte integrante del cattolicesimo, che si è sviluppato attraverso trucchi da imbonitore o attraverso la superstizione. Il cattolicesimo spaccia questo per magia. Il bambino davanti allo sconosciuto non diventa intrepido, perché aspetta l'operazione magica, l'intervento del Dio onnipotente o del mago. Quando un problema viene risolto e il bambino non è in grado di cogliere i passaggi della soluzione, questa viene attribuita all'intervento del Dio onnipotente. Grazie Dio che hai fermato la peste, tanto per essere chiari, no? È vero che il guasto è riparato dal meccanico, ma è Dio che ha mandato il meccanico. Si sposta l'intervento del Dio onnipotente come fare magico dietro le azioni umane. Tutto questo serve per impedire al bambino di affrontare lo sconosciuto per quello che è e convincersi dell'esistenza di un Dio onnipotente che manovra tutto quanto si presenta. Si impone alla mente del bambino un sistema a priori che ne distruggerà l'ardimento col quale affrontare lo sconosciuto circostante. Non è la concezione del magico, ma è trattazione puerile delle barzellette inventate. La puerilità del cattolicesimo non è finalizzata ad imporre il cattolicesimo agli esseri umani adulti, ma è finalizzata l'imposizione attraverso la violenza del condizionamento educazionale degli a priori su cui viene a fondarsi i concetti cattolici ai bambini. Solo la violenza sta alla base del credo monoteista. Un Dio impotente deve rendere impotenti gli esseri umani per poterli distruggere. Nella terza preposizione, Vianello afferma che l'artificismo favorisce fin dai 6-7 anni la credenza di un Dio creatore. Cosa significa questo? Significa che al bambino viene spiegato che quanto esiste è stato costruito. Tutti gli oggetti che usiamo nel quotidiano sono costruiti. A volte anche i genitori sono dei costruttori e la madre, la minestra, deve costruirla prendendo delle cose e trasformandole. Tutto viene costruito. E di questo il bambino diventa consapevole, tanto che alcuni bambini di Milano alla domanda chi produce il latte risposero la centrale del latte, avevano il concetto solo del latte confezionato. Quando il bambino fa domande, la risposta, dicono gli adulti, deve sempre essere semplice, ma la semplicità non è per il bambino che ascolta, ma per soddisfare il narcisismo di chi la dà senza poter essere sconfessato. La risposta di un Dio creatore altro non è che il proseguo del fatto che tutto viene costruito, condito con la pavidità dell'adulto di costruire e alimentare la propria conoscenza e il proprio sapere. Dal momento che l'adulto ha rinunciato ad espandersi nel mondo, così propone al bambino la propria sconfitta, come il muratore fa le case, Dio ha creato il mondo. Questo qualcuno che crea diventa un tarlo che rode il cervello e questo tarlo impedirà al bambino per il resto della propria vita a concepire modi diversi attraverso i quali l'esistente è venuto formandosi. Questo tarlo impedirà al bambino di scoprire il Dio che cresce dentro di lui e tutti gli dèi che crescono attorno a lui. Vedrà solo cose e forme che hanno origine da Dio. A questo piegherà il suo pensiero per il resto della vita. Gli è stato impedito di chiamare le cose col loro vero nome. Il nome che dà alle cose è quello di oggetti creati dal Dio padrone. Nella quarta preposizione Vianello parla dell'animismo come veicolo alla credenza di una giustizia immanente. Anche questa è una distorsione degli adulti vuoti. L'animicità degli oggetti porta dei processi di adattamento degli oggetti attraverso l'esercizio del loro libero arbitrio inteso come adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Anche questo viene usato dai preti cattolici e dagli adulti vuoti per parlare di una morale da sovrapporre ai processi di adattamento. Nessuno spiega i processi di adattamento al bambino. Nessuno spiega al bambino che lui tira la coda al gatto e il gatto lo graffia per liberarsi dalla presa e dalla paura. Ecco la madre con la scopa picchiare il gatto cattivo e insegnare al bambino che quando si fa del male c'è Dio che punisce. Così il bambino che cresce viene punito perché non è in grado di presentare l'autodisciplina che i genitori vorrebbero che avesse o non è in grado di obbedire agli ordini imposti in quanto contrastanti coi suoi bisogni. Questo viene usato dai preti cattolici per imporre la visione di Dio giudice e padrone. Un Dio giudice e padrone di cui loro sono i rappresentanti e pertanto essi stessi giudici e padroni. Ecco alcuni elementi attraverso i quali si costruisce il condizionamento educazionale cattolico. Ogni elemento, e molti che non sono descritti, sia in quanto tali che riprodotti in situazioni diverse, è un atto di magia nera. È un atto attraverso il quale si distrugge il divenire degli esseri umani solo per il fatto che in quanto bambino non è in grado di discriminare e difendersi. Tutti questi elementi servono a costringere il bambino a non chiamare le cose col loro vero nome. Questo è il senso nei Vangeli, lasciate che i bambini vengano a me. Non chiamare le cose col loro vero nome comporta l'assoggettamento al concetto a priori del Dio creatore, dove le cose sono sue emanazioni ed egli semplice spettatore, appartenente ad un gregge, cioè il bambino semplice spettatore appartenente ad un gregge che viaggia sulla strada dalla quale non distingue l'arrivo. Il Dio padrone gli ha ucciso la capacità di estendere le ali della percezione e di volare nell'infinito dei mutamenti. Il condizionamento educazionale cattolico ha distrutto il suo divenire. Il bambino è merce, è uno schiavo pronto per qualunque uso. che poi diventerà carne da lavoro, trafficante di schiavi, eroinomane o spacciatore di eroina, guerrafondaio o trafficante di morte, complice nel distruggere il divenire degli altri esseri umani, pedofilo, prete cattolico, politico, è assolutamente irrilevante. Le risposte che egli darà al condizionamento educazionale cattolico saranno i suoi adattamenti ad una situazione che ha distrutto la sua possibilità di sviluppare se stesso nell'eternità dei mutamenti. Egli è stato costretto a rinunciare a costruirsi. Se vorrà riprendere il cammino interrotto all'atto della nascita del corpo fisico e con l'intervento del terrore cattolico, dovrà incominciare a praticare il crogiolo dello stregone. Quanto dura e assurda sarà quella pratica per un cattolico. Lascia perdere, gli diranno, ma chi te lo fa fare? Solo se quell'essere umano riuscirà a sentire il respiro di libertà e farlo proprio, allora e solo allora potrà intraprendere un cammino che lo sottrarrà dall'orrore imposto. E questo abbiamo finito. Con questo abbiamo finito di esporre l'intero concetto del crogiolo del male. Cosa significa questo? Abbiamo cominciato a gennaio di quest'anno a costruire il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone doveva rispondere anche nei suoi perfezionamenti successivi alla domanda che fare. Cioè, va bene, mi sta bene la cosmologia, mi sta bene l'idea dell'universo, mi sta bene che il mondo è divino, ma io cosa faccio? Bene, il crogiolo dello stregone va a rispondere a questo. Va a costruire una struttura di pensiero attraverso la quale sottrarsi dalla posizione in ginocchio. Va a costruire una struttura di pensiero per centrare, per considerare ciò che poi la percezione ti porta a sentire. Cioè il mondo che ci circonda è vivo, è fatto da dei con i quali noi entriamo in relazione solo se sviluppiamo il Dio che abbiamo dentro, solo se diciamo io esisto, solo se ci sottraiamo dalla posizione in ginocchio. Bene, il crogiolo dello stregone e il crogiolo del male va a descrivere come viene costruito il male, vanno a costruire questo, vanno a rispondere alla parola che faccio io, cosa faccio io oggi, come mi rapporto nella vita, con quali occhi guardo la vita. Bene. Abbiamo cominciato a gennaio a fare il crogiolo dello stregone in quattro canti del mondo e abbiamo finito oggi col crogiolo del male 24 dicembre 1998. 24 dicembre 1998 chiudo il crogiolo dello stregone. Se qualcuno gli interessa, beh, ne parleremo penso anche un pochino la prossima volta, la prossima trasmissione di giovedì prossimo, che è l'ultimo dell'anno. Per concludere, per dire le ultime cose da dire, e concludiamo il crogiolo, concludiamo il discorso cosa faccio io, come io devo fare per sentire, per vivere il mondo in maniera diversa, come mi devo rapportare col mondo. Ormai lo abbiamo detto e tutto quello che abbiamo detto in queste trasmissioni è diventato un patrimonio di Radio Gamma 5, perché tutto questo lavoro del crogiolo dello stregone è stato fatto in funzione di esporlo dei microfoni di Radio Gamma 5. Per cui Radio Gamma 5, se un giorno mai costruiremo il paganesimo, se il paganesimo riuscirà, come noi pensiamo, come noi siamo convinti, a diventare l'essenza fondamentale di questo paese, anche Radio Gamma 5 resterà nella storia anche per questo. Al di là di tutte le altre centinaia di cose che questa radio incredibile è riuscita a fare. Beh, solo questa radio poteva fare queste cose grazie allo spirito di Franco Carraro. Solo grazie allo spirito di Franco Carraro, che magari a volte qualcuno vorrebbe prenderlo a pattoni, ma a volte qualcuno non è d'accordo, a volte qualcuno lo ama e lo abbraccerebbe, a volte qualcuno riempirebbe di baci e così via. Cioè con tutte le sue flussi emozionali che sta allargando, che sta sviluppando proprio come un fiume in piena con tutte le sue voglie, il suo modo di toccare, voglia di toccare il mondo eccetera, solo Franco Carraro poteva mettere in piedi una cosa del genere e mantenerla che funzionasse a questi livelli, perché un conto è costruire una cosa, un altro conto e farla continuare nel tempo. Per cui ricordatevi sempre, questa radio è effettivamente una radio preziosa per tutti, almeno per tutti quelli che l'hanno ascoltata sicuramente, ma anche per gli altri, perché penso che un po' alla volta le caratteristiche di questa radio, proprio la socialità che ha la radio, andranno sempre più ad espandersi, sempre più ad espandere il livello di ascolto. Bene, detto questo, ricordo che domani è il giorno 25 dicembre. Cazzo, vuole il giorno 25 dicembre, già. Il giorno in cui Elio Gabalo, un prete di Mitra, ricordate, un prete di Mitra lo stabilì per la nascita di Mitra, che rappresentava il sole, che aveva tutta una serie di era una serie di elementi fondamentali per cui c'era il giorno della nascita del sole. Ebbene, nei culti mitraici, io già vi ho parlato l'altra volta, erano dei culti che nascono, sono precedenti, contemporanei e seguenti a Zarathustra, nascono in Oriente, ai confini dell'Afghanistan, e l'altra volta ho accennato alle tre vie alla conoscenza che venivano proprio nei culti orientali, no? E l'ho accennato quando qualcuno mi ha chiesto, credo sia stato Ivan, dell'alterazione della percezione, il fatto che i profeti biblici vedevano Dio, eccetera. E io gli ho risposto: guarda che questi si facevano semplicemente di oppio, cioè solo l'oppio ti porta a fare queste robe qua. E leggo dal libro a cura di Puek, Le religioni in Egitto, Mesopotamia e Persia, no? Questo pezzo è stato scritto da, ricordo che la storia delle religioni di Puek, a cura di Puek, è una delle più grosse storie delle religioni che abbiamo in giro. Iran antico e Zoroastro, nell'introduzione ci dice: questi riti e queste credenze, che non è possibile ricostruire se non a grandi linee, gravitavano attorno al motivo della speranza dell'immortalità. In linea di principio, tre vie si dischiudevano verso un destino di beatitudine eterna. La prima, la più antica, consiste nell'ingerire un liquido sacro, sorgente di vita e di sopravvivenza, Soma in India, Ahoma nell'Iran, eccetera. Questa è la prima via, era quella di ingerire un liquido. Chiaramente il liquido, state tranquilli, che era ottenuto dai papaveri da oppio che crescevano abbondantemente in quella zona. E questa era la prima via per cui uno alterava la percezione proprio con i papaveri da oppio. La seconda via, che in India conoscono i saggi dell'Upanishadra, in realtà anche i zoroastrini, i magi, i seguaci di Mitra, eccetera, eccetera, è quella che libera dalla morte attraverso la conoscenza, cioè lo sviluppo della conoscenza, della consapevolezza dell'esistenza, di ogni attimo esistente, la pratica del coro giallo dello stregone, la pratica di vita, eccetera, è libera dalla morte perché trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E questa era la seconda via. La terza via è quella predicata da Zarathustra ed è quella l'adesione a una giustizia, ordinamento giusto e vero con pensieri, parole ed azioni. E vedremo come questa terza via, usata dai cristiani, diventerà la verità rivelata, quella se ti sottometti alla giustizia divina, allora ottieni il paradiso, allora ottieni i ricompensi. Cioè queste tre vie sono alla base del zoroastrismo, ma di tutte le religioni, quelle che sono persiane, precedenti, contemporanee, eccetera. E fanno parte di quelle credenze che sono i magi. I magi, vediamo un attimino anche le magi, visto che ho questo libro qua in mano, passiamo ai magi. I magi, secondo la testimonianza di Erodoto, erano originariamente una tribù meda. Essi non inumavano né bruciavano i morti, ma li esponevano agli uccelli. In pratica, li esponevano perché? Perché all'interno della visione della stregoneria, noi abbiamo veramente l'uscita del corpo luminoso dal corpo fisico, cioè si può percepire questa uscita, può si può percepire sia col sentire sia col vedere, cioè si può anche visualizzare in molti casi, però si sente. Per cui cosa facevano questi? Siccome avevano l'uscita del corpo luminoso dal corpo fisico e di questo ne erano coscienti, anziché sotterrarlo il corpo, anziché bruciare il corpo, lo lasciavano esposto agli uccelli, lo lasciavano mangiare dagli uccelli, perché così il corpo restava semplicemente pasto per la terra, mentre pensavano di favorire l'uscita del corpo luminoso dal corpo fisico. Per cui il motivo dell'esposizione che usavano i magi era solo questo. Praticavano, sempre questi magi, il matrimonio consanguigno ed erano specializzati in oniromanzia, astrologia e magia. Oniromanzia, interpretazione dei sogni più o meno, deve voler dire astrologia e magia. Avevano una concezione dualistica del mondo e distinguevano gli animali da conservare da quelli da uccidere. Qua quel concetto di visione dualistica del mondo dobbiamo sempre stabilire cosa significa la dualità all'interno della stregoneria, perché dualità può essere il bene e il male, ma il bene e il male non è una dualità, è solo una convenzione, cioè dico bene ciò che mi favorisce, dico male ciò che mi danneggia. Però se io ho un padrone dirò bene ciò che vuole il padrone e male ciò che il padrone non vuole, cioè ciò che danneggia il padrone. La dualità può essere anche quella del corpo fisico e del corpo luminoso, però dopo dobbiamo anche discutere come le due cose entrano in relazione. Cioè non è che basta semplicemente dire c'è il corpo fisico e c'è il corpo luminoso, bisogna vedere anche la relazione fra le due cose. Per cui il termine dualità lo lascerei un po' là. Quando Dario, l'imperatore persiano, riuscì a vincere Gumata, lo mise a morte insieme con altri magi e l'avvenimento fu in seguito commemorato con una festa che si chiamava l'uccisione dei magi. Tuttavia la loro influenza continuò a crescere nello Stato sino al punto che Erodoto poteva scrivere che non era lecito offrire un sacrificio senza l'assistenza di un mago, il che vuol dire che questi individui si erano assicurati il monopolio della religione. Cos'è successo? È successo che c'è stata una guerra, c'è stata una battaglia fra questa tribù Meda, che praticava la magia, che era fatta da maghi, con l'impero persiano. Chiaramente l'impero persiano ha vinto e la tribù Meda ha vinto. Cioè, in che senso questo? E la vittoria del mago non è quella di conquistare il potere. La vittoria di uno stregone è quello di riuscire a costruire la vita all'interno di qualsiasi struttura sociale, economica, di qualsiasi comando ci sia, sia l'imperatore, la repubblica, non ha nessunissima importanza. Per cui è vero che l'imperatore Dario ha vinto, però proprio perché l'imperatore Dario ha vinto erano stati massacrati, perché molti sono stati massacrati, questo ha permesso ai magi di essere parte dell'impero persiano e di costruire la struttura religiosa. Per cui non sempre chi ti tira fuori dalla merda lo fa per darti una mano, e non sempre chi ti caccia nella merda lo fa per danneggiarti. Credo che la cosa sia di un film tipo Terence Hill, Mio nome è nessuno, una roba del genere. Dunque, in possesso di tale monopolio, i magi si spacciarono per discepoli di Zoroastro, perciò molte fonti greche lo considerano un mago. Questa opinione, che è stata ripresa e difesa anni fa da Messina, incontra un grosso ostacolo. Se Zarathustra fosse un mago, ci si aspetterebbe che la Vesta lo chiamasse con questo nome. Ora non solo questo non avviene, ma il termine mago è del tutto assente nelle Gatha e non figura che una sola volta nel testo della Vesta, e così via. E dopo c'è tutta quanta la discussione. Praticamente chi sono questi magi che secondo Matteo arrivano ad omaggiare il suo pazzo profeta? Sarebbero praticamente quelli che erano considerati a quei tempi e in quella situazione i sapienti dell'Oriente, cioè quelli che gestivano tutto il sistema religioso persiano. Per cui figuriamoci un po' che cazzata che sta mettendo in piedi Matteo. Cioè sta gente sarebbe venuta ad omaggiare quello appena nato, perché loro avevano visto nelle stelle. Se questi qua avessero visto nelle stelle quello che Matteo afferma, la religione cattolica non avrebbe mai avuto nessun pretesto, nessuna possibilità di condannare gli astrologi, perché l'essere astrologo porta a individuare il Dio padrone, porta a leggere quello che è la vita, porta a interpretare ciò che succede. Per cui se il testo dei Vangeli dicesse una cosa reale, la Chiesa cattolica non potrebbe condannare nessun mago. Per cui è chiaramente una cazzata, cioè quella che scrive Matteo. Va bene, e allora passiamoci un attimino agli oracoli caldaici. Vi leggo qualcosina degli oracoli caldaici, quelli che andremo a commentare da marzo in poi. Ve ne leggo solo un pezzo e vi leggo il frammento 107. Perché vi leggo il frammento 107? Perché è divertente. Attenzione cosa dice l'oracolo caldaico, frammento 107. Non porre mente ai confini infiniti della terra, non nasce in essa l'albero della verità, e non calcolare la misura del sole a furia di tavole. Per eterno volere del Padre esso si volge, non per te. Lascia perdere il ronzio della luna, è per opera della necessità che corre sempre. La processione degli astri non è stata generata per te. L'ampia palmatura delle ali degli uccelli nel cielo non è mai veritiera, e non lo sono le sezioni di vittime e di intestini. Tutti questi non sono che giochi e fondamenti di una frode venale. Fuggili se vuoi dischiuderti le porte del giardino sacro della pietà, dove virtù, sapienza, ordine armonico si adunano. Questa c'è una condanna di chi legge il futuro nei viscere degli animali, di chi legge la voce della luna soltanto per soldi, di chi predice il futuro, e c'è una condanna di chi si pensa che il sole sia creato per lui, la terra creata per lui e data a lui da un Dio padrone. Bene, questo è il frammento 107. E con tutti i frammenti degli oracoli caldaici andremo a fare il commento. Vi ricordo una cosetta però. Da quando abbiamo cominciato queste trasmissioni, abbiamo cominciato con una serie di trasmissioni che ci presentavano. Poi abbiamo continuato con una serie di trasmissioni per presentare la conferenza che portiamo in giro, che sarà quella che riporterò più avanti. Abbiamo continuato col Crogiolo dello Stregone. Abbiamo continuato con dei commentari che non sono stati finiti, sono stati interrotti, sono sempre là da portare avanti, che un giorno porterò avanti, delle figure della religione romana. Abbiamo continuato ancora con un'operazione di stregoneria che è cominciata dall'Ottocento e ha finito nel 1789 proprio per la costruzione di libertà. Ebbene, siamo andati avanti ancora con le trasmissioni nel Crogiolo dello Stregone e nel Crogiolo del Male. Avevamo fatto un altro ciclo che presentavamo l'interpretazione di alcune strutture pagane, di alcuni pensieri pagani, vi ricordate? Abbiamo preso delle piccole strutture proprio per entrare dentro. Bene, tutto questo lo abbiamo fatto fino ad oggi. Pronto? Ciao.
Sono il cittico mio. Quello mi piace seguire i cittici. Cosa dico che facciamo questo Natale qua dei cristiani?
Beh, io celebro strenua.
Ante, celebri. Mi vorrei fare una cosa celtico, un rito celtico qualcosa.
Fai un bel rito celtico?
Esatto.
Lo puoi benissimo fare. Però...
comunque siamo sempre nella solita strada e dire, se troviamo nei sogni che roba è.
Vero?
Sì, sì, continua così che te che ragione.
Va bene, grazie.
Bravo.
Ciao. Sì, ci si incontra anche nel sognare. A proposito, visto che questo radioascoltatore mi ha accennato a questo e dovrò fare la rassegna stampa, vi ricordo una cosa, c'è un episodio, cioè, quello che chiamano Padre Pio, no? Si dice il miracolo è stato fatto perché quella donna che doveva essere operata, che aveva quel male, si è sognata di Padre Pio e il giorno dopo non ha più bisogno dell'operazione guarita. Beh, questa è una grandissima cazzata. Perché è una grandissima cazzata? Perché il nostro corpo, le nostre possibilità psichistiche, le nostre possibilità fisiologiche sono tali da compensare tante, tante, tante carenze. E se volete vi dico io un episodio di cui io non ho prove mediche, non ho niente, però io avevo una tachicardia fortissima e non sapevo cosa fare, avevo smesso anche di bere caffè, ero preoccupato, non sono mai andato ai medici perché non pensavo a un problema di andare dai medici e avevo dei problemi quando mi mettevo in meditazione, quando mi mettevo in concentrazione perché avevo il cuore che sembrava quasi scoppiare. Bene, io sono entrato in sogno, ho sognato un mio amico che fa anche lui il sognatore, che è Giorgio. Giorgio, dovrai diventare santo. E niente, sono entrato dentro il cuore, mi sono svegliato il giorno dopo e la mia tachicardia era sparita, cioè, non c'era più. C'è stato, e poi gli ultimi rimasugli, diciamo così, che potevano essere considerati rimasugli, sono andati via un po' alla volta, poi si è completamente acchietato. Per cui a questo punto, o facciamo santo Giorgio, è il mio amico sognatore, o qua c'è qualcosa che non va. Cioè, in effetti, il corpo ha un sacco di cose con cui ripararsi, però, specialmente nel sogno esiste la rappresentazione, cioè la rappresentazione non è altro che il fatto che delle immagini, degli oggetti che noi pensiamo. Cioè, se io penso a una persona che mi vuole bene, penso, non so, a mia moglie, per cui nel sogno un sogno qualcosa di affetto, qualcosa che porta affetto, e lo sogno con l'immagine di mia moglie. Sogno qualcosa per fare le cose, sogno con l'immagine di mia figlia, con l'immagine di mio padre, di mio nonno. Se qualcuno si mette in ginocchio e prega per anni e anni a Madonna, quando lui, se un giorno, perché non avrà proprio niente, perché chiaramente ha rinunciato a se stesso, comunque si fissa talmente tanto l'attenzione che se gli succederà qualcosa lui vedrà Madonna. Però la descrizione è assolutamente irrilevante, cioè la descrizione, quello che descrivi è assolutamente irrilevante. Quello che è grave di tutta la faccenda è che effettivamente la donna ha delle risorse interne, cioè una capacità di sviluppo del proprio campo energetico in grado di riparare parecchie cose che ha dentro. Per cui è effettivamente una persona viva quella che è riuscita a fare questo. Non solo, ma avendo identificata col Pio, là, col Padre Pio, gli viene uccisa la sua capacità di autoguarigione. Cioè, dentro di noi abbiamo tantissime cose ancestrali, probabilmente abbiamo anche la capacità di farci ricrescere la coda, se mai avessimo la coda, che ha la lucertola, cioè il meccanismo che ha la lucertola di rifarsi e ricrescere la coda, dal punto di vista ancestrale probabilmente ce lo abbiamo dentro, soltanto che è talmente inutile, talmente una cosa che non ha senso, talmente perduta che non ormai è stato perduto come ricordo, però i geni, quelli che ogni tanto qualcuno scopre il gene d'aggressività, il gene di questo, il gene di quest'altro, ce li abbiamo dentro, per cui la potenzialità di far ricrescere questo ce l'abbiamo. Molto probabilmente, insomma, io adesso non voglio dirvi una cosa che non sono in grado di dimostrare, ma tutte queste cose, anche la ricrescita di continua dei denti, è probabilmente noi abbiamo dentro tutte queste cose, soltanto sono dei meccanismi che non usiamo, che sono atrofizzati, che non siamo in grado di mettere in azione, però probabilmente abbiamo tutto quanto dentro, cioè abbiamo la possibilità di rifar scattare queste molle. Chiaramente per far scattare queste molle occorre l'intento, occorre l'intenzione, occorre la forza, occorre anche che queste molle che vengono scattate siano a portata del cervello esteriore o del cervello interno, cioè non siano talmente le sinapsi talmente distrutte o i collegamenti talmente bassi da non poter più accedervi. Probabilmente a alcune persone è più facile che ciò succeda e a altre persone è un po' più difficile. Vediamo. Pronto?
Solito quello che la prima, no? Comunque, proprio ti dico proprio quello che ti dico, che il corpo è buono autoguarirsi da solo, riesce a fare tante cose. Io ci sono riuscito a fare tante cose, posso dirlo, non è una balla, non è una balla, è una cosa che ho dentro sin dalla nascita.
Va bene.
Raro, perché proprio lo
No, no, ma esistono queste
so.
cose in ogni caso.
Mi sono riuscito a farmi ricassare i capelli, praticamente, che avevo perso un pochi qui davanti con la forza di volontà. Lo so che è una balla da ridere, ma è raro.
No, no,
Te
guarda,
giuro.
va bene. Grazie alla telefonata. Ciao. No, è vero queste cose qua. Il problema veramente grosso è che queste cose no, non le puoi usare. Cioè non, non si può dire a una persona fai questo e otterrai quell'altro. Queste cose si possono incontrare praticando la propria vita. Cioè parlare di autoguarigione, se io facessi le trasmissioni di autoguarigione sarei un idiota. Perché? Perché le persone questo lo devono incontrare in se stesse e nella propria strada. Non puoi metterle come il fine del tuo fare. Pronto?
Gianpaolo.
Ciao Gianpaolo.
Ciao Claudio. Questo ultimo signore che ha parlato probabilmente è in sintonia con me, perché io posso dire di aver provato determinate cose elementari, sai, però ho riscontro positivo, concreto, su quello che io ho ottenuto anche a livello fisico. Poi ti dirò una cosa, io ho pensato a una definizione mia personale, una definizione teologica per me è un'offesa all'esistente, a un filo d'erba, a una pianta, a un albero e a un uomo. Sono offese verso la ragione. Ti saluto, ti ringrazio per lo spazio e ti auguro ogni bene indipendentemente dal Natale.
E buone feste a te, ciao ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Comunque, posso sottoscrivere tranquillamente quello che dice Giampaolo. Comunque, continuando ancora, vediamo un attimo. Pronto?
Sì.
Dimmi.
Sì, niente, te stavo seguendo e volevo dire anche un attimo a mia. Volevo dire che, ad esempio, mi sostengo, insomma, diciamo, stavo fase delle riflessioni, no? E mi sembra in mente adesso, sentendovi un attimo per radio così, no? Dico che allora, il male fisico che a, noi, che a volte noi, che ne capita, inconsciamente, come che riusciamo a guarire le malattie, inconsciamente però a volte le secreemo, perché cioè, nessuno vuole farsi, vuole che venga il male, questo siamo d'accordo. Però inconsciamente un fatto inconscio, cioè come per, non lo so per quale stato d'animo o per definire questo magari, o per una autopunizione, non lo so come, però dico che il male in senso proprio generale, se si può definire cioè il male, il male come malattia anche fisica, nei altri se ho siamo noi altri che lo vogliamo, inconsciamente, ma mi sono convinto che noi siamo noi altri che determiniamo certe malattie, come che riusciamo in una certa misura a guarirle queste malattie, che è un qualcosa che consciamente desideremo queste malattie, non lo so.
Comunque quello che dici tu ha delle prove sia in medicina sia in psicologia.
Sì?
Sì, 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 sì. E adesso comunque dirò due paroline.
Va bene, ciao.
Va bon, ciao, grazie. Sì, chiariamoci una cosetta. Allora, l'individuo è un soggetto che affronta il mondo. Affrontando il mondo si predispone nell'affrontare il mondo. È chiaro che un virus mi arriva addosso, ma se il mio campo vitale è abbastanza forte, è abbastanza preparato, il virus ha poca efficacia. Vediamo un attimino, scusate. Dopo vado avanti. Pronto? Dimmi.
L'ultima volta che telefono, sennò ho finito gli schemi. Sto attento. Comunque, quello che anche nello sciamanesimo si dice, no, che una malattia è psicosomatica, in tutti i sensi. Mi te posso dire, perché ho letto lo sciamanesimo dei messicani, sì, e anche quelli indiani. A parte che mi ne seguo mie che roba lì. Comunque, anche Depp Chopra riporta queste cose,
sì, comunque
che fa medicina ayurvedica, no?
Sì.
E delle donne che in questo sistema sono riuscite a guarirsi del cancro, di molte malattie, anche come la leucemia. Beh, sono palle perché sono riportate nel libro di Depp Chopra.
Va bene. No, prendo proprio sempre con le pinze queste cose.
No, vero, vero.
Però
qualsiasi religione vuol dire proprio che è proprio nell'essere umano, come dici te, il nostro Dio che è dentro.
Sì.
Noi.
Ma adesso, adesso comunque lo dirò per radio.
Va bene.
Quello che penso io, ok?
Ciao Marco.
Ciao, ciao, ciao. Allora, diremo una cosetta. L'essere umano è una persona, cioè è un soggetto della natura. Nella natura agiscono altri soggetti, ci sono virus, ci sono batteri e ci sono altre cose che intervengono sull'essere umano. Ed è uno scontro, una contraddizione continua. Allora, se il mio corpo vitale, se il mio corpo fisico è abbastanza vitale, è abbastanza a posto, il suo campo di energia è a posto, un attacco di un virus non è così distruttivo come su un campo vitale di una persona che è un po' distrutto. Però questo non toglie che il corpo dell'essere umano invecchia, si trasforma in continuazione e deve affrontare continuamente l'ambiente che gli circonda, l'ambiente in cui sta dentro. Cioè, se è inutile che io pensi di non prendermi la silicosi se vado a respirarmi tonnellate di toner. Se io mi metto nei polmoni tonnellate di toner, è chiaro che mi prendo la sidersilicosi. Questo non scappa fuori. Per cui se io non voglio prendermi la silicosi, non devo respirare il toner, non devo respirare le polveri, non devo andare in miniera. Se io vado in miniera o respiro il toner, chiaramente mi prendo la silicosi. Questo è logico. Il problema cambia leggermente quando esistono tutte le predisposizioni soggettive, cioè quando io ho delle malattie cui io mi sono predisposto per prenderle. Chiaramente se io vado al freddo tutti i giorni, mi prenderò il raffreddore più facilmente che se no non vado al freddo. Però se ho un buon campo energetico, il raffreddore sarà meno forte oppure non lo prenderò addirittura. Vediamo ancora. Pronto?
Sì? Ciao. Claudio,
sì, ciao.
Sono io Mario, saluto anche tutti quelli che sono in ascolto.
Grazie.
Io ero partito in ascolto e avevo messo la radio, ti ascoltavo volentieri, era dalle 2 che sono sintonizzato in questa radio. E così facevo i miei lavori, facevo una riflessione su quello quanto hanno appena detto sul male che ci procuriamo noi, no? Perché come possiamo guarire, possiamo anche ammalarci.
Certo.
Io ero là tranquillo nel pollaio, tutto sporco, che accudivo le mie bestie, però ero contento, ero felice.
Certo.
L'ultima cosa che avrei desiderato è essere stato interrotto a... Ascoltavo la radio e facevo le cose così, e accudavo le mie bestie, certo, diciamo, no? Per pulirle, per farle. È arrivato un amico... insomma, lo mandi via. Io ho dovuto, un amico conoscente, poco più, ho dovuto abbandonarlo, darmi una pulitina e andare dentro, chiudere la radio, interrompere tutto. Beh, io ho piacere che vengano a trovarmi, però quell'essere stato interrotto
mi ha un po' disturbato.
Così, non vedevo l'ora che questo amico andasse via per poter ritornare a finire, fare questi lavori, ascoltare il filo della radio, ascoltare i fili dei discorsi, le mie cose, diciamo, e anche la mia libertà. E io credo, quando ho sentito questo che parlava così, no, che noi ci ammaliamo, io credo che noi, se sappiamo cogliere questi fili, no, la dimensione nostra nello star bene o nel star male, ce la creiamo noi. Io sto bene quando sono al naturale, così quando sono sporco, che porto fuori gli escrementi dei miei animali, pulisco, vedo i miei cani che mi sembra che mi ringrazino perché hanno mangiato bene, non lo so, perché addirittura c'è uno che ho un cagnolino, no, tra i tre che ho, che gioca, mi sembra che mi voglia dare dei spintoni, no, mi viene dietro. Per me è una gioia, insomma, mi viene a mancare, non trovo questa dimensione con gli esseri umani. Se penso davanti a tutte le chiese, domani la gente che si fa gli auguri, si stringe la mano questa notte, salutate quello che avete in fianco, si stringono la mano e poi magari se lo tirano nel culo, poi passato, scusate la parola, passato San Stefano, se lo tirano bene nel culo dopo che si hanno stretto la mano, quanta idiozia.
Sì, sì.
Dovremmo essere un po' più genuini, io credo, e forse senza soffrire, senza avere quello che provavo io quando dicevo adesso magari se ne va e vado nel pollaio, ritorno nel pollaio, perché dopo viene scuro e devo finire quel lavoro. E non è che mi pesa quel lavoro, lo faccio volentieri, mi piace, mi trovo bene, insomma. Non mi interessa se non ho soldi in tasca, oppure se questa sera mangio un caco perché non ho voglia di mangiare altro niente. Un caco è già, forse di sera è sbagliato. Domani mangerò due cachi. No, no, domani io lo faccio sempre a Natale. Sì, il Natale, sì. Quando tutti si... Io mi hanno regalato un panettone, l'ho regalato a sua volta, via. Non voglio niente di quella roba là in casa, perché è un consumismo. Io domani per pranzo, due cachi e una mela. Proprio lo faccio tutti i Natali, tutti si riempiono. Io in questi giorni sono in dieta, ma proprio prima delle feste. Mangerò qualcosa dopo le feste.
Si chiama rito questo, eh?
Si chiama?
Questo è un rito.
Ma guarda che l'ho inventato io, non l'ho letto da nessuna parte.
Giusto? Questo è un rito che hai costruito te per quello che tu fai che ti fa star bene.
Io ripudio queste feste, mi danno una tristezza perché sento tutta la falsità della gente, la sento proprio in questi giorni, la sento. La palpo, è palpabile. La gente è falsa in questi giorni qua, non è si sforza di fare quello che fa, perché è Natale, no? La trovo una cretinaggine, una stupidità, non vedo ora, non vedo l'ora che venga l'Epifania, che passano queste merde di feste e che ritorniamo ad essere un pochino di più quello che veramente siamo, no? Perché vedo le persone feroci, bestiali, che sono più cattive. Io preferirei i fascisti di una volta che mi spaccano i denti di questa gente molto più falsa, ma più leggermente, hai capito come?
Sì, è più sottile.
Io la trovo una violenza, ecco. La violenza che è impalpabile, perché non posso difendermi. Certo. Perché è falsa, hai capito come?
Sì.
Col sorriso, con la stretta di mano, col finto calore, e sembra che ti danno, anche se ti danno un milione, ma che cazzo me ne faccio dei soldi? Io voglio una cosa sincera, mi fa schifo, insomma. Non accetto questa società di merda, proprio non vedo ora. Ma io penso che non cambierà mai. Comunque io sono un po' ribelle, sono così, l'ho inventato io questo. Io domani mangio pochissimo, proprio lo stretto necessario per poter stare in piedi.
Insomma, non esagerare.
E magari mi piace vedere il cagnolino che mi ringrazia quasi perché sono a casa con lui, perché lo faccio giocare, perché gli do da mangiare, perché ci scherzo anche assieme. Perfino le galline trovo che sono un po'... E che dicono che sono ignoranti, è vero, ma quando vado dentro col pane bagnato là, col grano turco spezzato, no, che do alle galline, mi saltano addosso, mi vengono nella pentola.
Guarda che quando uno scopre l'intelligenza nelle galline ha trovato molto potere.
Ah sì?
Sì. Riconoscere l'intelligenza nelle galline bisogna avere molto potere. Molto, molto.
Porca miseria, io pensavo di essere un cretino perché gli dico, ma... Molto. Se dicono che sono stupide e queste mi vengono, sembra che mi ringrazino.
Quando tu fai questo vuol dire avere molto, ma molto potere.
Va bene, ti vado ad ascoltare nel pollaio.
Grazie.
Ciao.
Sì, riconoscere noi stessi in ciò che abbiamo davanti, nel più piccolo che abbiamo davanti, non nel più piccolo come persona, nel più piccolo come essere vivente, essere della natura, significa avere il potere di noi stessi. Perché... se noi troviamo l'intelligenza nella gallina, vuol dire che esaltiamo la nostra intelligenza. Non pensate che sia contrario. Pronto?
Io e Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio, scusa se intervengo per la seconda volta. Volevo salutare Mario e dirti che sono vicinissimo a quello che lui dice, anzi proprio all'unisono. Ti saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao,
sappiamo come Giampaolo sente il mondo, no? Ormai lo abbiamo conosciuto, straconosciuto, sentito e strasentito. È in effetti una cosa che colpisce molto la sua sensibilità. Sì, quello che si fa in certe occasioni e si mantiene la scadenza. Il nostro amico qua, mangiare poco a Natale e Capodanno, è un rito. Perché significa impegnare la propria attenzione, significa impegnare il proprio intento, significa avere l'intenzione di fare quello perché quello è importante. E quello nel paganesimo si chiamano riti. Pronto?
Sì.
Dimmi.
Sono Giuseppe.
Dimmi Giuseppe.
Ciao, come stai?
Io bene.
Sai, pensavo adesso che sentivo tutto questo discorso auguri, 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 no?
Sei alto con la radio?
Aspetta.
Dimmi.
E pensavo Ma deve essere stato da sempre questo fatto di festeggiare questo periodo qua.
Sì,
sei
sì.
Ricordato del solstizio di inverno?
Sì, mi sono ricordato anche del Sole Invicto, mi sono ricordato dei Saturnali.
Ma la gente se l'ha dimenticata.
L'estrenua, io per esempio ho detto che festeggio strenua, no?
Mm-hmm.
Infatti in questo periodo in Roma molto antica, ancora in Roma repubblicana, si regalavano delle bamboline augurali. Ed erano delle strenue, perché strenua era la dea della salute, della felicità sabina, dei Sabini. Cui è antichissimo questo periodo, nelle nostre zone, qui in Italia, in Etruria.
Sì, sì, ma nel Mediterraneo, centrando nel Mediterraneo, si festeggiava il fatto che la natura risorge dopo
più che risorgere la natura, è il sole che allunga i giorni.
Già.
E il riposo, perché ormai il lavoro dei campi è finito, la grande fatica è finita, c'è freddo, sta bene vicino al fuoco, capito? Questo è la festa.
Quella era la festa che è la paura, almeno si potrebbe pensare che all'inizio la paura era che il sole non tornasse più su, no?
Esatto.
Era quando che i sapienti che decretavano il momento che il sole cominciava al suo corso a risalire, allora era festa, no?
Certo.
Quella era la festa. Sì. E dopo a noi invece ci hanno abituato a delegare tutto, no?
Sì.
E quello che fa il miracolo, che fa iniziare a venire sul sole. Prima era uno che studiava il corso del sole, domani inizia, c'è il novilunio, c'è il sole, inizia la sua. Dopo l'hanno girata in un modo che è lui che fa risalire il sole, hai capito?
Sì.
È diventato un'autorità, no?
Sì.
Comunque va bene così. C'è motivo di far festa, sì, perché il sole torna a fare il suo corso. Sì.
C'è
da milioni e milioni di anni.
Ricomincia, certo.
Certo.
E poi non c'è lavoro da fare, no?
Già.
C'è il tempo per fare.
Già. Comunque tutti gli auguri in genere sono solo cose, come dicono, scongiuri più che altro, no?
Sì.
Sono scongiuri, sono cose.
Vabbè, ma gli auguri vanno fatti perché è una predisposizione di senso, solo che non bisogna farli soltanto il 25 dicembre o il primo giorno,
ma che scusa,
tutto l'anno, insomma.
Sì, io lo sentirei più, come diceva l'amico prima, più legato alla natura la cosa.
Sì, alla vita, certo.
Già, alla vita in genere, no. Noi siamo natura e siamo legati alla vita.
Certo, siamo legati alla vita.
Stammi bene!
Anche te, sai.
Ciao!
E tanti auguri!
Anche a te! Buon solstizio!
Grazie.
A tutti!
Grazie. Ciao a tutti.
Sì. Ah, un'altra cosa, lo dicevo. Forse gli arabi sono più perfetti di noi da quel lato là. Hanno iniziato, calcolando il novilunio, l'anno è iniziato già da 3-4 giorni.
Da Ramadan, sì.
Ciao!
Ciao. Sì, ci sono molte, molte feste che cominciano con la luna piena d'inverno. Scusate un attimo solo, vi do 2 secondi di musica e dopo ritorno. Scusate un attimo, in questo momento è arrivato Mario, io non sapevo che Mario arrivasse così puntualmente, e vi lascio e chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19, la seconda parte, finiremo anche là, Giusinazza dell'infamia umana, la seconda parte. Grazie per aver ascoltato, grazie per quelli che hanno voluto contribuire, gli amici che sono venuti qua per contribuire e aiutarmi col fotocopiatore. Vi ricordo che adesso vado a stampare, spero di stampare una decina di copie del Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano, che è l'ultimo lavoro che ho fatto. E chi mi comprerà quello, chi mi pagherà le fotocopie più che altro, perché non è neanche vendere un libro, è solo un contributo, lo ringrazio anticipatamente. Grazie per avermi ascoltato e appuntamento alle ore 19, vi lascio con Mario che è arrivato, io neanche lo pensavo. Grazie a tutti, ciao e a risentirci.